Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro. Tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia. La calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Aprite il sipario. Ed eccoci qui, benvenuti in questo mercoledì 10 febbraio, aria di carnevale. Aprite il sipario ritorna con voi dalle ore 21 alle ore 23 su www.mvradio.it. Al comando del microfono in questo nuovo studio c'è sempre la vostra Ilenia e dall'altra parte del vetro il nostro caro amico regista, altra voce di Aprite il sipario, il nostro Tore. Ciao Tore.
Ciao Ilenia, buonasera a tutti. Per questa puntatissima di Aprite il sipario.
Bravissimo Tore, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo nel nuovo studio in via Luigi Fossati presso l'istituto Enzo Ferrari San Rocco.
Non avrei saputo dirlo meglio.
Ecco, quindi mi raccomando, per chiunque di voi voglia venirci a trovare, sapete bene l'indirizzo, ma scriveteci, perché come vi ho preannunciato nella scorsa puntata insieme, potete chiamare e intervenire quando volete, quindi basta digitare il numero fisso 039 983 60, ma scriveteci anche i messaggini sul numero WhatsApp 348 24 09 529, oppure sulle nostre pagine social www.facebook.com/apritesipario, oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Tre ospiti qui con noi questa sera, quindi mi raccomando, state ben attenti, sentirete le loro voci tra pochissimo. Un comico formidabile, quindi non vi voglio svelare di più, ma già sapete a chi io mi sto riferendo. Quindi adesso ascoltiamoci un po' di musica per iniziare poi il nostro momento tanto tanto atteso. Ma lo sapevate che siamo ritornati con voi in diretta, vi ricordo, fino alle 23 insieme, felicissima più che mai. Saluto, colgo l'occasione per salutare Stagi, che stasera è proprio qui con noi, altro pezzo importante di MV Radio. Ciao Stagi.
Allora ti devo correggere, in realtà lui non è Stagi, lui è il direttore di MV Radio, ecco, è qui per sorvegliare tutto quello che succede qui.
Aiuto.
Ma no dai, alla fine è un direttore molto molto bonario.
Ma lo sapeva che anche questa sera Ilenia vi delizia con il glossario sul teatro.
Presto impareremo tutto quello che c'è da sapere sui termini tecnici.
Tutto. Tre vocaboli anche per questa diretta insieme di questo mercoledì 10 febbraio.
Sentiamo.
Iniziamo dal primo. Ma lo sapevate cosa significa a teatro chi è, anzi, il fine dicitore?
E chi è il fine dicitore?
Il fine dicitore era colui che nel teatro del primo Novecento italiano leggeva testi di canzoni o di altra provenienza, come versi o prose, intonando la voce a seconda della musicalità della parola e non a quella della melodia. Questa me la devi spiegare però, attore. Cosa significa a seconda della musicalità della parola e non a quella della melodia?
Beh, allora, la melodia, tu immaginati la metrica della canzone. Invece la musicalità della parola è proprio la musicalità intrinseca. Proprio la parola musicalità ha una sua musicalità diversa dalla parola, ad esempio, teatro.
È ritornato Wikitore, sono contenta.
Praticamente
per i nostri...
non si basa sulla metrica della canzone, ma sul numero di sillabe delle parole.
Bravo, bravissimo. Per chi non lo sapesse, i nostri fedelissimi lo sanno, Wikitore è un'applicazione propria di Aprite il Sipario che noi schiacciamo e interferisce nei momenti opportuni. L'utilizzo di tale termine, fine dicitore, era dovuto a una presa in giro, in realtà, dei prosatori e poeti dei secoli passati. Difatti, coloro che recitavano versi nel teatro popolare d'inizio Novecento erano spesso oggetto di sberleffi e prese in giro da parte del pubblico. Non per niente la lingua italiana riporta il termine anche nella sua accezione ironica. Però vi dico anche che il fine dicitore si esibiva nel corso di spettacoli di corte, più avanti nei secoli in rappresentazioni di varietà o di circoli privati, e come professione rimase relegata ai generi teatrali minori.
Poverino.
Pensavo in realtà avesse avuto un... Pensavo che fosse diventato più importante invece con l'andare del tempo.
Penso che alla fine un fine dicitore che cercava di... cercava la musicalità nelle parole suonasse anche un po' forzato e quindi necessariamente
un po'
diventato
tipo
ironico.
Birignao.
È un po' come Birignao.
Ma passiamo al secondo termine. Che cosa sarà mai il guitto?
Guitto. Che parola che strano sentiremo più avanti.
Il termine guitto genericamente definisce la condizione di chi vive in maniera misera e sporca, e nel gergo teatrale veniva adoperata un tempo, oggi molto meno, per definire in senso abbastanza dispregiativo un attore di basso livello e poco preparato, la cui recitazione era comunque considerata talvolta fuori le righe. In tempi più recenti,
ad esempio si potrebbe chiamare anche Gigione?
Può darsi.
Quando uno gigioneggia che fa una recitazione sopra le righe.
Bravo. Molto... Però ti dirò che a differenza del fine dicitore, in tempi più recenti questa figura artistica è stata rivalutata grazie anche ad attori che, ispirandosi alla tecnica recitativa dei guitti di un tempo, hanno restituito quindi nuovo lustro a questa figura. Solitamente nomade, nel Medioevo il guitto usava trasferirsi da una località all'altra seguendo le cosiddette compagnie di giro. In tempi più recenti sono stati considerati guitti anche attori dialettali di rivista e di avanspettacolo, per esempio Erminio Macario, Cesco Baseggio, Carlo D'Apporto, quindi...
Comunque sempre gente che recitava per lo più parti comiche o comunque divertenti, non serie.
Bravissimo, e ad oggi possiamo dire che il guitto non è considerato un attore di categoria inferiore, anzi, tutt'altro. Ma passiamo al terzo e ultimo vocabolo dal glossario teatrale.
Pendiamo tutti dalle tue labbra.
Cosa sarà mai l'iposcenio? Detto anche sottopalco, forse questa denominazione vi può aiutare un pochino. L'iposcenio è l'ambiente sottostante il palcoscenico di un teatro. Quindi nei grandi teatri può ospitare congegni che azionano gli eventuali ponti elevabili e girevoli in dotazione ad alcuni palcoscenici mobili. Inoltre, a mezzo di scale praticabili e attraverso botole, gli attori o personale tecnico possono salire al piano palcoscenico per effetti scenici o per necessità tecniche. Quindi con un movimento contrario gli attori possono sparire dal piano palcoscenico e uscire di scena calandosi nel sottopalco.
Beh, buttandosi da una botola, quindi ecco. Quando uno deve sparire all'improvviso, pum, è stato risucchiato all'inferno.
Bravissimo.
Oppure risalire con una scala, comunque con un elevatore che lo tirava su.
Bravissimo, Tore.
Ma penso che alla fine sia stato usato anche come magazzino.
Mi sa di sì. Infatti, se vedi alcune foto, infatti si vede proprio questa utilizzazione. Se tu vai a ricercare su Google,
no, ti do un esempio qui vicino. È magazzino il sottopalco del binario 7.
verrà. Quindi hai conosciuto, conosci anche i trucchi del nostro teatro Binario 7. Ci ha svelato questa cosa, attore.
Oddio, spero che Binario 7 non lo tenga come segreto, perché ormai è divulgato.
Ok, perfetto, bravissimo attore. Meno male che ci sei tu. Ma adesso ci andiamo a ascoltare una song prima di accogliere il nostro primo ospite di questa sera. Sto parlando di Mustang Sally di Buddy Guy. Mustang Sally. Yes, you gotta slow your Mustang down. Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. You've been running all over town. I guess I better put your big feet on. ritornati in diretta con voi. Come vi ho preannunciato, il primo ospite di questa sera in diretta telefonica ad Aprite il Sipario abbiamo l'attore Massimiliano Loizzi. Ciao Massimiliano!
Ciao, buonasera.
Buonasera, siamo contenti di averti qui con noi in diretta, tra l'altro.
Io di più.
Noi anche, tra l'altro, non ho raccontato prima ai nostri ascoltatori, ma lo facciamo insieme, il grande motivo per cui tu sei presente questa sera, perché nel nostro teatro Binario 7 è partita la rassegna Paesaggi Invernali, quindi ci saranno questi tre saggi di questi laboratori, no? Con attori che già hanno studiato, con ragazzi che hanno già studiato da tempo al Teatro Binario 7, comunque già vivono di teatro, e tu tieni uno di questi laboratori e prossimamente porterai un saggio in scena, giusto?
Giustissimo, esatto.
Quindi ho fatto una bella presentazione, ma prima di addentrarci sul saggio, io Massimiliano mi concentrerei un attimino anche su di te, perché tu nasci di notte alle 3:30 del mattino con i capelli sfatti e la barba di tre giorni, una sera non lontana del 1977. Ecco, questa frase di presentazione mi è piaciuta. Parliamo un po' di
ormai non lontana, devo togliere il non, perché ormai non lontana.
Vabbè, sei giovane ancora. Quindi raccontaci un attimo qual è stata la tua formazione teatrale, tra l'altro hai fondato una compagnia, quindi parliamo un po' di te, Massimiliano.
Va bene, che dirti, io ho iniziato molti anni fa, nel senso la mia formazione inizia proprio nel 96, appena ho finito le scuole, le cosiddette scuole obbligatorie, sono abbandonato la vecchia Teronia da cui vengo, e sono pugliese, e ho incominciato a viaggiare. Ho fatto 3 anni in cui ho fatto l'artista di strada in molti paesi d'Europa, e quindi la mia prima formazione è stata questa, insomma, sia di vita che artistica. Poi sono stato a Milano, ho studiato alla Paolo Grassi, insomma, quella che era la scuola civica del piccolo, e ho studiato lì, non ho finito perché lì ho conosciuto Paolo Rossi, che è stato il mio primo maestro, e infatti ho abbandonato la scuola, cioè oddio, insomma, ci sono state delle vicende particolari a scuola che mi hanno portato via dall'accademia, e ho iniziato la tournée con Rossi. Per 3 anni sono stato con lui, e poi ho avuto altri maestri, insomma, nel corso della vita. Non è una parola che amo molto, maestri, perché poi quando li conosci il mito di solito si rovina, però insomma sul palco Paolo sicuramente, Rossi è stato un mio maestro, Tullio Solenghi e Antonio Latella sono stati i personaggi con cui più ho avuto l'opportunità di imparare, di formarmi.
E nel 2004...
Anche per la quantità di tempo che ho passato poi sul palco con loro.
E nel 2004 hai fondato la Compagnia dei Mercanti di Storie.
Esatto.
Quindi ci racconti un attimo
2003.
Quindi ci racconti 2003. Un attimo che lavori fate, come è nata questa compagnia.
Sì, la compagnia ormai è la mia attività, la mia quasi unica attività teatrale, perché ho questa compagnia che... Ci definiamo praticamente un consorzio informale di artisti precari, perché in realtà siamo 3 anime, che sono io, Patrizio Gandini e Giovanni Melucci, che racchiudiamo un po' lo spirito di quelle che per noi sono le 3 anime del teatro, cioè Patrizia è l'organizzatrice, quella che poi insomma ci fa cantare tutti, Giovanni Melucci è il maestro Melucci, che scrive le musiche, le compone e le esegue dal vivo, e poi ci sono io, che scrivo i testi, ho le idee degli spettacoli, e poi sono gli interpreti, sono quasi tutti monologhi. E poi intorno a noi ruotano una serie di altri artisti, musicisti, che di volta in volta, a seconda degli spettacoli, una specie di squadra con una panchina più o meno allargata. E noi abbiamo diversi spettacoli, insomma, nel 2003 abbiamo iniziato con il primo lavoro, che era un monologo su Piero Ciampi, un monologo musicale, perché la musica non manca mai. Piero Ciampi era un cantautore di straordinario insuccesso, e un poeta erastico, e da lì poi si è sviluppata la nostra poetica di portare il teatro nei locali, fuori dai teatri, insomma il teatro fuori dal teatro.
Quindi tu sei impegnato in questa attività, ma anche nell'attività di insegnante, ed ecco che torniamo sul punto, no, iniziale, perché tu conduci 2 laboratori, uno fai l'insegnante comunque presso la scuola delle arti,
che è molto bello, è una cosa a cui volevo prima o poi cimentarmi, e quindi sono contento di averlo fatto perché è una cosa che mi piace molto.
Quindi ricordiamo che la Scuola delle Arti è diretta da Corrado Cordino, Alfredo Colina, okay, quindi si inserisce presso il Teatro Binario 7, e tu fai parte di questa grande famiglia.
Sì, ormai mi hanno adottato, sì. Seguo due gruppi in due sere diverse dalla settimana, uno che lo porterò con me fino alla morte, ma lo porterò con me fino a luglio, e invece l'altro che lo divido con Alfredo, che appunto hai appena citato, e che è un laboratorio su Shakespeare che abbiamo voluto chiamare Shakespeare Tritato, perché appunto essendo un laboratorio tragicomico e popolare non c'è solo da ridere, ma c'è da mettere in scena insomma la tragedia umana, che a volte è anche ridicola, come ci insegna Shakespeare, e anche perché quest'anno ricorre l'anniversario della morte del bardo, e sono passati parecchi secoli, dal 1616, e quindi insomma l'abbiamo voluto ricordare anche per questo.
Quindi ci racconti un po' come, cosa avviene all'interno del tuo laboratorio, anche perché il saggio sarà proprio martedì 16 febbraio, no? Alle ore 20:30,
esatto.
Quindi parliamo un po' di cosa hai fatto in questo primo periodo di insegnamento e cosa ci aspettiamo di vedere sul palcoscenico.
Guarda, il mio metodo è un metodo che ho studiato un po' nel corso degli anni, nel senso ci sono arrivato ad insegnare, non volevo partire con dei preconcetti e delle una formazione già precostituita. Io ho girato parecchio con dei laboratori nel 2007-2010 con Paolo Rossi, facevamo questi laboratori che teneva lui ovviamente insieme ad un gruppo fisso di attori, tra cui c'ero io e altri pochi, e che avevamo definito teatro popolare. Quindi è da questa esperienza che poi ho maturato le idee, in realtà volgendole e declinandole in altro modo, insomma facendole più mie, ma per me insomma il teatro è un posto dove gente viva vede della gente viva, un posto dove tutti devono essere attivi, insomma, sia lo spettatore che l'attore, non necessariamente perché lo spettatore intervenga, ma perché quello a cui assiste non deve essere una cosa dalla quale viene chiamato fuori. Quindi non amo molto la quarta parete intesa come tale, e quindi il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è stato proprio quello dell'esperienza di creare un gruppo, che per me è la cosa più importante nel teatro, indipendentemente poi da chi vada in scena, quanto e perché. E quindi il lavoro che ho fatto principale è stato quello di cercare di amare il gruppo con delle improvvisazioni, con un lavoro sempre di ascolto, no? Reciproco, in modo tale che in scena, anche se impreparati, si può essere sempre preparati, quindi si può sempre trovare il modo di cavarsela in qualsiasi errore, in qualsiasi situazione, insomma pronti a tutto. Era questa l'idea del laboratorio, che era tragicomico e popolare, nel senso che tragicomico per me non può esserci una risata se non c'è accompagnata al racconto della vita, e la vita è fatta dalla nascita e dalla morte, quindi si ride, si piange, si ride di più se si è pianto.
E quindi, quando parliamo di saggio, cosa significa saggio? Quando andiamo a vedere saggio a teatro?
Guarda, questo non ti so rispondere in maniera generale, ti posso dire per quanto mi riguarda, ho cercato il più possibile con loro di non per fare un saggio, nel senso saggio nell'accezione comune, magari l'accezione negativa è quello che dove si va a vedere il percorso di parenti, gli amici vanno a vedere che cosa sono in grado di fare, che cosa hanno imparato, dove ognuno ha la sua particina. Invece nel corso di questi mesi abbiamo lavorato molto, e senza che io glielo dicessi ho raccolto tutto il materiale di improvvisazione, di riscrittura di testi, perché abbiamo lavorato anche su questo, su riscrivere i testi. È popolare nel senso che vada bene per tutti, no? Che sia del popolo in questo senso popolare. E quindi quello che vedremo per me è uno spettacolo, insomma, sarà Shakespeare, sarà Romeo e Giulietta in questo caso, e tutto il materiale che c'è è ispirato e tratto da cose che vengono dagli allievi stessi, insomma dai ragazzi. Io poi ho lavorato ad una riscrittura insieme a loro, ho lavorato a dei testi, ognuno di loro ha un pezzo, perché ogni personaggio insomma ne viene fuori, e io mi ci sono buttato dentro, insomma sarò con loro in scena, mi sembrava giusto secondo me, perché è bello dire armiamoci e partite, allora ho preferito dire armiamoci e partiamo, quindi così in modo tale che se la nave affonda la affonderò anch'io, però non credo che affonderà perché ci sono io e quindi la terrò a galla. per cui
da buon capitano direi.
Sì, però ho molta fiducia davvero in questo gruppo che è molto unito e sono davvero alcuni ragazzi tutti molto, ecco, molto entusiasti, molto attaccati al teatro e molto molto veramente molto bravi, insomma sono proprio contento del risultato e dello spettacolo che aveva quell'ambizione lì e c'è riuscita, cioè di essere tragicomico, far ridere ma anche come dire, dare uno spunto di riflessione che secondo me è quello il teatro, permettere a qualcuno di uscire dal teatro con un pensiero in testa, insomma, che a differenza della televisione dovrebbe essere il compito del teatro. Insomma.
Condividiamo il tuo
infatti,
pensiero.
Marlon Brando diceva che il cinema è dei registi, il teatro è degli attori e la televisione è dei coglioni. Quindi sono d'accordo in questa declinazione e quindi per me il teatro, insomma, è fatto dagli attori, quindi quando gli attori sono in scena e sono loro che danno la luce a quello che vediamo, insomma, quindi sono contento di aver conosciuto questi ragazzi e averli incontrati, perché è davvero un gran bel lavoro.
E sono sicura che questa tua soddisfazione renderà anche soddisfatti tutti loro, anche perché, come hai detto tu stesso, è un gioco di squadra. Io lo dico sempre, si va insieme, si lavora insieme dietro le quinte e si va poi insieme sul palco, quindi è un darsi forza a vicenda e un viversi, no? Le proprie emozioni e trasmettersele a vicenda. Un'ultima domanda, Massimiliano, concludiamo questo momento. Il tuo rito, ce l'hai un rito, un'abitudine che fai, che ripeti prima di salire sul palco, incontrare il tuo pubblico, magari fai insieme proprio ai tuoi allievi?
Non lo farò con i miei allievi perché il mio rito è io bevo del whisky, quindi, però non mi sembra il caso di insegnare questi miei allievi. Però il mio rito è da sempre stato quello, un buon bicchiere di whisky buono che serve a riscaldare la voce e tenere su il morale. Però non penso che dirò di farlo, insomma, perché io
vabbè,
sono
dai,
temprato.
Tanto non è che salgono sul palco alcolizzati, voglio dire, un bicchierino.
Sì. No, meglio di no. E poi vabbè, il solito rito che facciamo tutti della merda, insomma,
merda, diciamolo, sì, diciamolo. Esatto. Massimiliano.
Vabbè, penso che siano in pochi in teatro a non farlo, quindi.
Sì, merda, poi toccatina di lato B, noi lo facciamo sempre, guarda, prima di entrare in trasmissione, quindi
perché no?
È un gesto condiviso, trasmissione sul teatro ci sembra giusto ed obbligo. Massimiliano, grazie, ti ringrazio veramente di essere stato con noi, della tua disponibilità, quindi abbraccio sia te che tutti gli allievi del corso, a nome mio, a nome del regista, a nome di tutti gli ascoltatori. Grazie Massimiliano, veramente grazie.
Prego, grazie a voi, buonasera.
Buona serata anche a te. Abbiamo concluso col primo ospite, adesso tra poco il secondo ospite, restando in tema di paesaggi invernali, restando in tema di teatro binario 7. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a roof when I want to get high. Well, you know what, I'm lonely. Should be no law. The people that want to smoke a little dope. Well, you know it should be no law. The people that want to smoke a little dope. Thank you.
sold my name. Well, you know, I'm getting so high this morning. Cocaine.
Tempo di secondo ospite. Abbiamo appena lasciato Massimiliano Loizzi e adesso qui con noi in diretta c'è un altro attore, Marco Bellocchio. Ciao Marco!
Ciao. Ciao Ilenia.
È un piacere averti qui con noi.
È un piacere mio.
Ciao. Anche perché io precedentemente ti ho già seguito, ti avevo già chiesto di essere qui presente in diretta con noi, quindi sono felicissima, è capitata questa grande occasione. Tra l'altro, insieme a Massimiliano abbiamo un po' illustrato questa rassegna di paesaggi invernali, del lavoro che state facendo, ma io prima di concentrarci sul saggio vorrei parlare di te. Marco,
sì.
Innanzitutto, cos'è per te il teatro? Domanda d'obbligo qui ad Aprite il Sipario.
Domanda difficile, cos'è per me il teatro? Il teatro è dare, fondamentalmente è dare, donare qualcosa. Io credo tanto nella generosità degli attori, quello che dico sempre anche ai miei allievi, che il teatro è un modo per dare senza ricevere, fondamentalmente, quindi... E soprattutto donarsi al pubblico, sia fisicamente che emotivamente.
Penso che tu abbia dato una bellissima definizione di teatro, questo dare, questa disponibilità che occorre sempre avere nei confronti del proprio pubblico, sì, degli spettatori. Quindi la formazione che hai avuto, la passione per il teatro è nata da piccolino, come ti sei approcciato a quest'arte meravigliosa?
Ma allora, io facevo teatro quando ero ragazzino, a scuola, insomma al liceo un po' come tutti, poi diciamo che l'ho messa un po' da parte per dedicarmi ad attività più fruttifere a livello economico, quindi non avevo pensato di fare questo mestiere e ho cominciato tutta un'altra attività che riguardava il settore informatico. Poi a un certo punto della mia vita questa passione per il teatro è tornata, è venuta fuori di nuovo all'età di più o meno 24-25 anni. E dopo un momento di crisi, diciamo, esistenziale, se continuare a fare quello che facevo o prendere la strada del teatro, ho deciso per la seconda, quindi ho abbandonato tutto quello che avevo costruito fino a quel momento per dedicarmi totalmente al teatro.
E ti
quindi
sei...
in questo senso la definizione di donarsi è casca a fagiolo, nel senso che mi sono donato totalmente al teatro e ho frequentato un'accademia d'arte drammatica a Udine, la Nico Pepe, ho studiato 3 anni lì per poi ritornare a Milano e cominciare a lavorare, insomma.
Quindi hai trovato finalmente poi il tuo posto giusto, hai avuto anche il coraggio di fare la scelta, quella che poi era la scelta migliore per te, e hai fatto numerosi spettacoli, numerose esperienze teatrali. Quella che forse ti è rimasta più nel cuore, una di quelle che ti è rimasta più nel cuore?
L'esperienza che mi è rimasta più nel cuore, devo dire che probabilmente è uno spettacolo che ho fatto con una compagnia che si chiama la Compagnia dei Cardini, con alcuni di loro collaboro ancora, facciamo anche altri spettacoli, è uno spettacolo di Shakespeare, Molto rumore per nulla, dove ho incontrato delle persone veramente splendide, erano all'inizio del mio percorso teatrale ed è stato uno spettacolo molto bello in cui interpretavo 3 personaggi, interpretavamo 12 personaggi in 5 attori, per cui c'era anche un alto livello di trasformismo all'interno dello spettacolo, ma diciamo che tutto il percorso è stato umanamente davvero molto bello, perché ho conosciuto, come dicevo prima, delle persone interessantissime, ma poi mi ha fatto crescere tanto come attore e mi ha fatto conoscere delle persone con le quali collaboro ancora adesso e che continuerò a frequentare ancora per molto tempo, sia umanamente che professionalmente.
un attore che forse hai incontrato, hai conosciuto, magari non hai incontrato, non hai conosciuto, ma al quale ti sei un po' ispirato, semplicemente per cui nutri una certa stima, ecco. Se ci puoi fare un nome, quello che ti viene per primo in mente.
Dunque, la persona alla quale mi ispiro, che poi è un po' la persona che mi ha cambiato in quel periodo in cui non sapevo se continuare a fare il lavoro che facevo oppure continuare a cominciare a far teatro, è Massimo Sabet, che è il direttore del Faro Teatrale di Milano, che è una scuola che ho frequentato anch'io. È una persona che ho amato e odiato allo stesso tempo, che però mi ha un po' immesso in questo mondo che io conoscevo poco, soprattutto qui a Milano, perché io sono pugliese in realtà, non sono di Milano, sono stato adottato da questa città. Massimo Sabet è una persona a cui mi sono molto ispirato, soprattutto forse probabilmente anche a livello di formatore, perché lui è un bravissimo insegnante che riesce a scavare nel profondo degli attori e a trovare veramente quella miccia che ti fa partire poi tutto il resto per farti camminare un po' da solo.
E hai appreso quindi da lui e hai trovato, ecco, la tua strada anche grazie al tuo insegnante, e sei passato anche tu dalla parte dell'insegnante, dalla parte dell'insegnamento. Quindi da quanto tempo ormai insegni?
Io insegno ormai da quasi 5 anni e ho cominciato proprio lì alla Scuola delle Arti di Monza, perché parlando con Corrado, che conoscevo già prima di fare l'accademia, parlando con lui mi ha proposto questa opportunità di insegnare. Io ero abbastanza giovane anche dal punto di vista teatrale e quindi nutrivo ancora anch'io dei dubbi sulla possibilità di poter insegnare a qualcuno quello che io stavo forse ancora imparando, ancora adesso continuo ad imparare. Però lui mi ha dato piena fiducia e mi ha detto: guarda, secondo me lo puoi fare. E quindi io mi sono fidato del fatto che lui si fidasse di me e ho cominciato a lavorare lì, e devo dire trovando un grande riscontro dal lavoro, nel senso che è un lavoro che mi piace tanto, ma veramente tanto. Mi ha appassionato sin dalle prime lezioni, e la cosa più bella è che davvero insegnando io imparo, forse io insegno 10 e imparo 20 dai miei allievi, soprattutto da quelli che lo fanno più per passione non per professione.
Penso che il migliore insegnante sia quello che si lasci insegnare anche dai suoi allievi, in questo scambio continuo. E dato che appunto abbiamo nominato il Teatro Binario 7, abbiamo nominato la Scuola delle Arti, ci ascoltiamo un po' di musica insieme a te, ai nostri ascoltatori, poi ritorniamo a parlare del saggio che prossimamente vi vedrà in scena e del laboratorio che tu stai portando avanti al Teatro Binario 7. A tra poco, Marco.
A tra poco. You ain't nothing but a hound dog, girl.
Eccoci di nuovo in diretta insieme, con noi in telefonica in diretta l'attore Marco Bellocchio. Marco, eccoci qui. Stavamo parlando della scuola delle arti, di questa esperienza dell'inizio nella scuola delle arti. Siete tutti una grande famiglia, io lo ripeto, perché al Teatro Binario 7 si sente proprio questa quest'unione, ecco, familiare, direi. Tra tutti voi. Quindi parliamo un po' del laboratorio, che laboratorio tu porti avanti, cosa tratti, ecco, durante il tuo corso.
Sì, allora io seguo due laboratori in realtà lì al Binario 7, uno di avvicinamento al teatro per ragazzi dai 18 ai 25 anni, quest'anno, che è in realtà un avvicinamento al teatro, quindi non è propriamente un laboratorio nell'accezione che viene data per distinguere dagli altri. Mentre poi il lunedì faccio questo laboratorio per ragazzi che hanno già fatto teatro da almeno 2 anni e la maggior parte ovviamente provengono dalla Scuola delle Arti, ed è un laboratorio che, dove lavoriamo su 2 spettacoli di Molière. Sono 2 opere minori di Molière. Ho scelto Molière per quest'anno perché lo trovo uno scrittore geniale nel campo della commedia dell'arte, che è un po' quella che ho studiato anch'io, la Nico Pepe, tanto, si fonda molto sulla commedia dell'arte. E poi sono delle commedie brillanti, per cui i ragazzi sono molto appassionati, insomma, più di lavorare su qualcosa di divertente, leggero, ma che comunque ha di base, di fondo, dei messaggi molto profondi, perché Molière, per quanto scrivesse, insomma, delle opere abbastanza leggere in apparenza, sotto nascondeva sempre dei messaggi molto profondi.
Leggo che i titoli sono Le preziose ridicole e Sganarello, ovvero Il cornuto immaginario, esatto. Le 2 opere che porterete in scena. E nel corso della preparazione di questi testi, un qualcosa che ci puoi raccontare, una chicca, un dietro le quinte di quello che è successo durante il lavoro?
Sì, allora diciamo che intanto il corso è per amatori, quindi non sono professionisti, per cui è un corso che va seguito in un certo modo. Loro fanno 3 ore a settimana per 4 mesi, insomma inizia a ottobre e il saggio sarà mercoledì prossimo. Calcolando che ci sono le vacanze di Natale di mezzo, diciamo le ore di lavoro non sono tantissime, ma comunque è un lavoro abbastanza intensivo. Quello che viene fatto, io di solito sui testi lavoro in 2 parti, la prima parte riguarda un'analisi del testo abbastanza approfondita, poi considerando che lavoriamo su Molière, ho dato ai ragazzi degli spunti sulla commedia dell'arte, quindi sia un po' dall'iconografia dei personaggi alla messa in scena di questi personaggi, che avevano delle caratteristiche fisiche e degli impulsi caratteriali ben definiti, quindi abbastanza stereotipati, e partendo da questi stereotipi poi creare dei personaggi che, insomma, in base alla segnazione dei personaggi rispecchiassero un po' queste caratteristiche. Dopodiché quello che fanno i ragazzi ogni giorno è quello di lavorare con il loro immaginario, quindi immaginarsi il loro personaggio e di lavorarlo sia fisicamente che caratterialmente, traendo spunto chiaramente dalle dinamiche che poi il testo suggerisce. Dopodiché c'è la fase di montaggio delle scene, dove appunto i personaggi lavorati si mettono in azione, e quindi viene creato poi alla fine lo spettacolo, che è in parte montato, quindi hanno dei movimenti ben precisi che devono seguire, ma la maggior parte viene lasciata molto all'improvvisazione del momento, per cui c'è anche questa piccola regola da seguire, che poi proprio piccola non è, perché poi l'improvvisazione spaventa un po', ma alla fine diverte anche molto chi la prova.
Ed era uno dei tratti tipici della commedia dell'arte, l'improvvisare con il canovaccio. Ricordiamo che sarete in scena con questo saggio mercoledì 17 febbraio alle ore 20:30. Ma Marco, un'ultima domanda per concludere il nostro momento insieme, una domanda che io faccio sempre a conclusione. Hai un rito, un'abitudine, un rito scaramantico che fai solitamente, ecco, prima di salire sul palcoscenico, o che farai in occasione appunto del saggio insieme ai tuoi allievi?
Ma allora, io non sono una persona scaramantica di mio, quindi non sono superstizioso e scaramantico. A parte il classico merda, merda, merda che si fa di solito, io propongo sempre, prima di entrare in scena, un riscaldamento con i miei ragazzi, che è un po'... Voglio raccontare questo piccolo aneddoto.
Felici, felici, siamo felici.
Magari ho tempo.
No, 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 raccontalo, raccontalo.
Ecco, quando ero ragazzino io lavoravo alle scuole medie, facevamo questo torneo di pallavolo in terza media, e prima della finale, perché eravamo arrivati in finale, eravamo piuttosto bravi, il nostro insegnante di educazione fisica venne da noi e ci diede delle caramelle che io non avevo mai visto. Erano buonissime queste caramelle, e dopo averci dato queste caramelle stranissime, noi ci sentivamo dei leoni, cioè ci sentivamo con una carica pazzesca. Non credo ci fosse un qualche tipo di droga in queste caramelle, ma che erano tranquillamente delle caramelle, insomma, legali, però ci avevano caricato in un modo pazzesco, un'adrenalina incredibile. Noi non capivamo cosa fosse, non ho mai saputo che cosa fossero quelle caramelle, ma penso che ci avessero dato una scarica di adrenalina incredibile, e noi vincemmo quella partita, vincemmo la finale, vincemmo il torneo. Ecco, quello che faccio è una cosa simile, che però non ha a che fare con le caramelle, ma con un riscaldamento che ho, come dire, formulato un po' io, un riscaldamento fisico e vocale, che però porta una sorta di adrenalina nelle persone che lo praticano, e che gli dà una carica per entrare in scena come mai magari sono riuscite ad entrare durante le prove. E quindi il mio rito scaramantico, se così possiamo chiamarlo, è proprio questo. Sono 5 minuti veramente intensi di un riscaldamento che conoscono solo i ragazzi che hanno lavorato con me prima di uno spettacolo.
Quindi non ci puoi svelare di più, ma l'effetto è quello delle caramelle. Se troverai mai queste caramelle, mi raccomando, chiamami e procuracele, Marco. Grazie.
No, se volete saperlo, venite a fare un corso di teatro con me.
Guarda, quasi quasi io ci rifletto veramente, perché il teatro l'ho studiato e mi piacerebbe continuare, quindi perché no? Perché no, Marco, veramente,
volentieri.
Di cuore. Grazie di essere stato con noi in diretta
grazie
questa sera. Marco, un saluto a Marco Bellocchio. Grazie, grazie, grazie.
Ciao
Marco.
Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.
Cari miei ascoltatori, finito questo momento, io pensavo partisse subito la musica, ma vi dico, vi preannuncio con la scusa che tra pochissimo non avremo il terzo ospite della serata, perché purtroppo il bello della diretta, purtroppo per fortuna il bello della diretta è anche questo, succede una volta delle cose improvvise, quindi il nostro attore che dovevamo avere appunto questa sera con noi è anche un insegnante, anche lui, come Massimiliano Loizzi e Marco Bellocchio, e quindi stasera teneva un corso, non è stato appunto possibile che fosse per l'appunto presente, ma tra poco vi racconterò io al posto suo di cosa tratterà il suo saggio. Musica! Don't go. ritorniamo in diretta con voi, vi ricordo sempre fino alle 23 ogni mercoledì, ogni settimana dalle ore 21 alle ore 23. Scriveteci, continuateci a scrivere al numero WhatsApp 348 24 09 529 oppure sulle nostre pagine social. Fate anche hashtag aprite il sipario e troverete tutte le nostre informazioni, tutte le nostre foto. Dottore, ricordiamo il numero fisso per intervenire in diretta.
Allora, 039, ovviamente siamo a Monza, 900-8036.
Bravo, come dici tu, il numero di telefono non lo dice nessuno, attore. Ma andiamo avanti, perché stavamo parlando insieme ai nostri due grandi ospiti, Massimiliano Loizzi e Marco Bellocchio, che fanno parte del panorama della Scuola delle Arti, con sede al Teatro Binario 7, della rassegna Paesaggi Invernali. Quindi io vi voglio un attimo ricordare cosa si intende con questa rassegna. Paesaggi Invernali è proprio una finestra, leggo proprio dalla presentazione, sul lavoro svolto nel primo semestre dagli allievi che frequentano i laboratori con almeno alle spalle un paio d'anni di teatro oppure di corso di canto, come appunto ci hanno anche detto
sì,
i nostri ospiti. Terzo ospite e collega e attore di Massimiliano Loizzi e Marco Bellocchio è Alessandro Conte, o meglio, doveva essere appunto presente, sapevamo già che forse ci poteva essere qualche difficoltà, allora ve lo presento io, perché ci sarà prossimamente anche proprio un saggio del laboratorio tenuto proprio da Alessandro, un laboratorio su Samuel Beckett, quindi ognuno di questi tre insegnanti si è concentrato su una figura importante del panorama teatrale. Alessandro, spero lo avremo con noi in diretta prossimamente, ad ogni modo
lo inviteremo,
quindi io vi dico comunque che è diplomato all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, quindi poi anche lui ha avuto un percorso artistico come interprete, come drammaturgo, regista, quindi
sarà anche lui pugliese? Visto che erano entrambi pugliesi,
non lo
precedenti.
So, sai, glielo dovremmo chiedere, non
sì.
Lo so, ma anche lui affianca poi alla sua attività lo specifico interesse per l'educazione dei giovani al teatro. Ed ecco che abbiamo appunto il saggio che sarà in scena con i suoi allievi del corso su Beckett giovedì 18 febbraio, esattamente alle ore 20:30, sempre al Teatro Binario 7. Leggo le frasi di intro di questo che spiegano un po' questo saggio. Mai come in Beckett, per essere vero nella più totale finzione, è assolutamente indispensabile iniziare dal principio, per cui il gesto è pensiero e azione nel medesimo istante. In scena ci sarà una nuova drammaturgia creata utilizzando i linguaggi che Beckett amava particolarmente, vale a dire il linguaggio teatrale, il linguaggio radiofonico, il linguaggio cinematografico e quello narrativo. Sarebbe stato molto interessante farcelo proprio spiegare direttamente da lui.
Ah, da Beckett?
No,
interessante.
Da Alessandro, magari lo avremo e ci spiegherà come poi è andata successivamente, perché il saggio va proprio in scena prossima settimana.
Mi interessava il fatto che Beckett considerasse anche il linguaggio radiofonico come un linguaggio comunicativo.
E infatti è per questo che mi sarebbe piaciuto averlo, proprio perché in qualche modo c'entriamo anche noi.
Anche a me sarebbe piaciuto avere Beckett, ma purtroppo.
Quello è un sogno di tutti noi che amiamo il teatro. Io concludo questo spazio dedicato ai paesaggi invernali. Alla fine della puntata vi ricorderemo comunque quando e dove si terranno questi saggi. Tra pochissimo arriva un grandissimo e tanto atteso ospite, un comico amato da tutti noi. Adesso uno di quei attori, di quei comici che tutto il pubblico italiano ama, me compresa, ci ha lasciato un contributo prezioso, prezioso, perché non è potuto intervenire in diretta, ma comunque noi ci andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto e che aprite il sipario vi regala. Sto parlando di... Anzi no, prima vi dico che sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza e io vi devo lasciare lì in suspense.
No, io volevo sapere chi era.
No, col suo show esattamente sabato 13 febbraio alle ore 21 sto parlando del grande Paolo Migone. Ciao Paolo!
Buonasera, eccomi qui,
ecco.
Paolo Migone.
E sono contenta di averti qui con noi in diretta. Monza ti ringrazia, sarai presto al Teatro Manzoni di Monza, esattamente sì. Questo sabato alle ore 21. Quindi adesso tra poco parleremo bene dello spettacolo, però prima io ti vorrei chiedere, cos'è per Paolo Migone il teatro?
Diciamo che... ho sbagliato parecchie cose nella mia formazione, perché pensavo di essere un agronomo, fatto agrario, insomma, era un po' confuso. Poi casualmente mi sono trovato su un palcoscenico di un teatrino disabitato e lì ho capito che la mia strada prevedeva il teatro, il palcoscenico, quindi sono stato flashato da questa esperienza quasi mistica. Ero su questo palco con tutte le macerie davanti, non c'erano nemmeno più le sedie, le poltroncine. E lì ho capito che... Quindi penso nel mio passato aver qualche antenato, guitto, qualche reincarnazione passata aveva a che fare col teatro.
Noi ti amiamo perché il grande pubblico ti conosce innanzitutto perché sei stato uno dei maggiori protagonisti sul palco di Zelig, quindi noi ci siamo affezionati al tuo camice bianco, al tuo occhio nero. Poi hai fatto tanto teatro, comunque hai fatto non solo Zelig naturalmente, un ricordo della tua esperienza ecco a Zelig che ti è rimasto impresso, qualcosa che vorresti condividere con noi di quelle esperienza?
Ma i primi anni, quando io dovevo cercare di tagliare i pezzi che facevo in teatro per ficcarli nei 4-5 minuti richiesti, e erano anni belli perché eravamo un gruppettino di pochi comici, una squadra molto affiatata, e quindi parlo di Ale Franz, Cirilli, Sgrilli, Palio Dispari, Rao Cremona.
Una bella
Manera.
Fase di Zelig quella, un bel capitolo di storia ecco di Zelig.
Poi avevamo Bisio che insomma ci coordinava tutti, che ci dava una forte spinta, come se fosse un allenatore insomma. E quindi erano anni, sai quando tutto procede, si allinea, tutto procede per il meglio, tutto porta al successo, e me lo ricordo come anni veramente di grande entusiasmo.
E il personaggio com'è nato? Perché poi gli hai dato questa caratterizzazione, com'è nato l'inizio del progetto e poi ti ha visto e ti vede, un enorme successo a cui siamo tutti legati, tutti noi.
Il personaggio era partito qualche anno prima con uno spettacolo che facevo con un'attrice che si chiama Anna Meacci, in cui io ero un professore di malinconia, un malincologo, quindi c'era questo camice, quindi uno studioso dei comportamenti umani, e portavo in giro per l'Italia una conferenza, e, però prima della conferenza avevamo subito, sia io che la mia segretaria, un incidente stradale molto forte, e questo era un po' il pretesto per diventare sulla scena molto strampalati, molto confusi, ancora traumatizzati dall'incidente, quindi l'occhio nero era proprio, mi ero fatto l'occhio nero da causa dell'incidente stradale. Poi mi hanno fatto molte foto e mi sono visto questo personaggio con l'occhio nero, ho detto ma secondo me può riuscire bene perché mi distingo da tutti gli altri, visto che a Zelli che nessuno si ricorda i nomi. Ho detto sai cosa faccio, io lo tengo. È stata la mia fortuna.
È stata una scelta vincente. Tra l'altro, beh, io ti ho sempre seguito come me, come tanti dei nostri ascoltatori. Hai quell'aspetto serio, no? Sempre. E poi dici, racconti le cose nella normalità, anche quando fai appunto il paragone uomo-donna, il rapporto matrimoniale, che magari sono anche degli argomenti che solitamente ascoltiamo, altri comici anche li hanno portati in scena, ma tu hai quel modo che, con quella sottile ironia di arrivare, ecco, al pubblico quando meno te lo aspetti, con questo aspetto che appunto, ripeto, sembra un po' serio, malinconico, quindi comico, tu comico, è un po' malinconico il modo di essere del comico.
Sì, io ho sempre adorato Buster Keaton, quindi penso che basti il nome. Sì. Mi piace la comicità di uno sprovveduto, di uno che col mondo non ci lega bene, quindi la gente ride per questa difficoltà che ha questa persona con tutto, che è la famiglia, il lavoro, gli amici. Perché poi se ci pensi l'occhio nero è appunto quello che non vince, per farti capire, cioè Joelle Dix si è sempre presentato con la giacchetta o Bertolino, no? Gente insomma bellocci, ben vestiti, sicuri del personaggio, invece io ho sempre cercato di essere fragile, di essere vulnerabile, di essere un disgraziato. Insomma, sono il paladino di quelli che non ce la fanno.
Quindi c'è te come persona, al di là dell'artista, nel personaggio in cui comunque hai portato in scena. Sei tu, non è un personaggio che forse è completamente distante poi da Paolo nella realtà, o ci sono appunto degli...
No, io ti dico, quando facevo l'università agraria mi venivano a vedere agli esami per ridere, quindi... Andiamo a vedere il migrone entomologia perché sapevano che io avevo delle uscite bizzarre e avevo capito che ai professori che si annoiavano a provinare 20-30 ragazzi, ogni tanto c'erano anche due risate con me, e alcuni mi buttavano fuori in malo modo, altri invece mi davano dei bei gusti, quindi io come un kamikaze ho sempre fatto altre professioni con lo spirito di un comico. Meno male che in Italia, in questo periodo storico, era previsto il cabaret, se no io veramente finivo sotto i ponti, a Tiburtina con cartoni, perché nella vita sono un disadattato. E, diciamo, questa afasia che ho col mondo l'ho portata più forte nel mio personaggio, ma io sono così, faccio... Nella vita sono un disastro.
E noi ti amiamo così, è stata poi la carta vincente, quindi direi benissimo che hai trovato il tuo posto giusto. Anzi, adesso ci facciamo proprio pochi minuti di musica e poi ritorniamo e parliamo di questo spettacolo che ti vede proprio in scena qui al Teatro Manzoni di Monza.
Okay.
Grazie Paolo.
Via con la musica.
Via con la musica.
She's my baby. Baby, I don't mean my baby. Baby, I don't mean my baby. Baby, I don't mean my baby. Clearly she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. That's right! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't know you, baby. Bebopalula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Let's rock again now.
Paolo, eccoci qui di nuovo insieme.
Bellissima questa canzone.
Vero.
Sì, è la canzone che avevo con la mia ragazza.
Vedi, abbiamo beccato quella giusta. Bene, sono contenta. Teatro Manzoni di Monza, esattamente questo 13 febbraio, ore 21, il titolo già è un tutto dire. Italia di M, punti di sospensione, Are. Quindi spieghiamolo, perché questo titolo e cosa c'è di sottointeso. Ecco.
Allora, praticamente un artista deve sempre uccidersi per poi rinascere, se no l'ispirazione, la voglia di continuare, di produrre idee finisce. Allora, dopo 14-15 anni che parlavo sempre di uomini e donne, uomini e donne, mi sono successe un po' di cose abbastanza fastidiose, delle ingiustizie, diciamo, dal punto di vista proprio giuridico. Sono incappato in molta gente cattiva che mi ha fregato sfruttando la mia buona fede. E allora, visto che il teatro, secondo me, è sempre verità, vedo sempre con la mia chiave surreale, ho detto, ma perché non raccontare queste storie tipiche in Italia in questo periodo, nel senso di fregature, inganni, ladrocini, eccetera. E allora, una chiave naturalmente comica, mi sono buttato in questa nuova avventura, quindi ho parlato non più della coppia ma proprio dell'Italia, proprio l'Italia che non mi piace, non ci piace, non piace a nessuno, però bene o male continua a essere così. I furbi hanno il sopravvento su, diciamo, perché uno, se è onesto in Italia, non può essere solo onesto, deve essere anche guardingo, deve essere attento a non farsi fregare. Invece, secondo me, in una società giusta uno dovrebbe essere onesto e basta, e credere a quello che gli dice la gente. Invece, se tu credi in maniera molto distaccata, leggera, tutto quello che ti dice la gente, poi finisci fregato in tante maniere.
Purtroppo è vero, quindi è un messaggio che condivido io e condividono la maggior parte degli italiani. Purtroppo questo fatto dell'onestà, che non è una qualità che risulti vincente.
Una coscienza civica, civile, se non abbiamo un'educazione civica, non l'abbiamo e non la stiamo insegnando ai nostri figli.
quindi ho 60 anni, è un grande giro di boa per me, quindi ho detto perché non provare a veicolare delle idee, cosa penso io attraverso la mia comicità. Quindi diciamo è un passo un pochino più elevato rispetto a facciamo ridere sui casini che uno ha in casa, con la moglie, le incomprensioni, le angherie.
È sempre un argomento che comunque si vedrà molto vicino al pubblico, perché comunque sono tematiche sentite, al di là, sentite erano quelle del rapporto matrimoniale e familiare, sentite saranno anche queste, quindi un messaggio che secondo te è uno dei messaggi più chiari che il pubblico avrà ben impressi una volta che uscirà, ecco, da teatro?
Sì, perché chiunque di noi ha avuto un parente che ha subito un'ingiustizia, quindi nei tribunali, il rallentamento delle udienze, eccetera, oppure una truffa, oppure un appuntamento per una visita medica a 7-8 mesi. E io racconto queste cose, fra l'altro documentatissime, perché sono vere, e poi ci scherzo sopra, quindi la gente ci ride, ma secondo me ci ride amaro, perché sa che insomma la cosa è vera.
Sì, lascerai quel sapore di amaro di una realtà che
ridi,
stiamo vivendo.
Però secondo me poi a casa un po' di amaro ti rimane in gola. E è questo che voglio, perché soprattutto per chi ha figli, se hai figli devi avere anche una responsabilità per la società, non puoi pensare solo ai cazzi tuoi, ai tuoi interessi. Devi avere un senso civico della città, del tuo paese, degli altri.
Quindi possiamo dire che la posizione del comico è una posizione fortunata, tra virgolette, perché ti permette comunque di giocare in prima linea e dire quello che pensi, magari senza filtri, in maniera più coraggiosa.
Io avevo una battuta un po' cattiva, che ormai te la dico. Dicevo, un tempo il giullare quando non faceva ridere gli tagliavano la testa. Ora un comico se non fa ridere va a fare Colorado. È molto cattiva, però
è comunque un messaggio che hai lanciato e quindi lo teniamo.
No, diciamo che parlavi della fortuna del comico, soprattutto d'estate abbiamo delle piazze con anche 2000 persone che ci ascoltano, quindi per il fatto che noi parlando teniamo bene l'attenzione perché facciamo ridere, quindi la gente non si annoia, non sono delle relazioni, segue bene. L'idea di infilarci dentro dei concetti non stupidi o di pensieri autonomi, di non fare il pecorone, di non fare quello che fanno tutti, secondo me è una gran cosa, nel senso che possiamo essere veramente efficaci.
Condivido, e se vuoi dare appunto un consiglio, volessi dare un consiglio a chi si vuole approcciare alla comicità, a chi sogna appunto di fare quello che hai fatto tu, di trovare il suo posto.
Un giovane comico, dici?
Un giovane comico, o anche un comico che ancora non è proprio giovane, ma che ci sta provando.
Ora è molto difficile, perché c'è stato un overdose di comici. E c'è un po' di stasi, se tu la guardi c'è un po', sia nella musica, in ogni campo siamo un po' fermini, non ci sono più correnti interessanti, è un po' uno stagno, è tutto un po' fermo, quindi trovare delle vene nuove di comicità ora penso sia veramente difficile. Vedo molti giovani che scoppiazzano in maniera anche brutta, cose già viste.
Sì, concordo. Ma per concludere questa nostra intervista con la domanda finale di Lenia, tu che sei fuori dagli schemi, so già forse la risposta, ma io ci provo lo stesso.
Vai.
Hai un rito scaramantico, un'abitudine prima di incontrare il tuo pubblico che si ripete, ecco, prima di andare in scena?
Sì, c'ho nel mio trench, che ce l'ho dall'85, è sempre quello.
Un po' di anni.
Tengo nella tasca a me sinistra un dado, prima di salire in scena muovo il dado nella tasca tante volte quanti sono i giorni del mese, tipo quando è che sarà il 14?
Sì, il 13,
lo girerò nella tasca 13 volte, e prima di salire guardo che numero esce da 1 al 6 e poi lo abbino al numero di camera, perché i numeri in qualche modo, in maniera traversa, ci parlano. Quindi questa uscita di dado più numero di camera, mi metto un tempo, addirittura me lo scrivevo su un taccuino. Comunque c'è questa, che non è che per finalizzarlo al gioco dell'otto, no, è un rituale.
E anche nel tuo rituale sei stato disarmante, Paolo, e ti ringraziamo di questo regalo che ci hai fatto, ti ringrazio di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo che sei proprio in scena sabato 13 gennaio alle ore 21 con Italia di M-Are. Noi ci vedremo, perché noi saremo lì a vederti, quindi mi auguro appunto di conoscerti.
Venite in camerino dopo.
Certo, certo, certo. Paolo, è stato un piacere, ti abbracciamo, grazie davvero.
Grazie.
Ciao, grazie Paolo.
A voi. Ciao.
i vostri Ilenia e Tore ritornano in diretta con voi fino alle 23. Oh, ci sento meglio, Tore. Ho alzato i volumi perché prima mi sentivo un po' bassa, ma adesso sento proprio il tutto più vivo che mai. Abbiamo appena lasciato il nostro Paolo Migone, Tore.
Invece tu hai appena scoperto come si alza il volume alle cuffie. Brava,
ecco, questa è la speaker moderna. Lo scopre solo dopo, strada facendo. Contentissima di aver avuto con noi Massimiliano Loizzi, Marco Bellocchio e Paolo Migone. Contenta, ma è ritornato. Qua ci vorrebbe un rullo di trombe, di tamburi.
Quello non l'abbiamo ancora montato, me lo faccio io.
È arrivato il momento delle maschere. Purtroppo l'avevamo abbandonato da tempo, ma siccome è area di carnevale, di festa, di maschere, di carrozzoni, con tutti i personaggioni, no? Travestiti, area di allegria, e qui ad Aprite il Sipario l'allegria non manca mai.
E ricordiamo anche che il carnevale qui a Milano continua fino a sabato.
Qui a Monza.
E qui a Monza.
Continua fino a sabato, esattamente. Allora, secondo voi, di cosa parlerà questa sera la vostra Ilenia?
Non oso immaginare, di maschere.
Di maschere, ecco. Ma soprattutto della maschera più importante, a mio parere.
Zorro.
No.
Pensavo. Superman.
No. Arlecchino. Ah. Non ne avevamo ancora parlato, Tore, quindi direi che dobbiamo iniziare. Ci dedichiamo anche un po' di tempo perché la nostra maschera di Arlecchino ne ha tante di cose da dire.
Ecco.
L'elemento più controverso riguardo di questa maschera riguarda proprio il suo nome, sul quale sono state fatte molte speculazioni e congetture. C'è chi ritiene che il nome Arlecchino possa derivare da quello dei diavoli buffoni chiamati Harlequins o Hallequins, che venivano usati molto spesso in un certo tipo di teatro medievale.
Ah, quindi è una specie di origine diabolica?
Sì, da leggende folcloristiche francesi, esattamente, cupe, fantasiose, cavalcate notturne di demoni e di dannati che montavano destrieri impalpabili, fatti di vento e che si lanciavano alla caccia di qualche vittima che poteva essere animalesca, ma a volte anche umana.
Ecco, guarda, proprio una maschera allegra.
Mi guardi con una faccia.
No, come lo dici di lasciare trasportare? Ma altre ipotesi sul nome, oltre a questa diabolica, che sembra è la più accreditata, credo.
Sì, è una delle più accreditate, ma il nome di Arlecchino potrebbe derivare anche da un certo conte di Boulogne.
Ok, cosa c'entra con
Arlecchino?
Ah, ok.
Il quale, dopo essere caduto combattendo contro i Normanni, secondo leggende locali, per vendicarsi, avrebbe dato origine ad una tremenda sequela di scherzi e vendette diaboliche.
Dopo la morte, quindi un fantasma.
Esattamente.
Passiamo da diavoli a fantasmi, non è che sia...
quindi rimaniamo comunque...
Sì, siamo sempre lì, siamo sempre nel
clima un po' noir.
Nell'aldilà.
Un'altra ipotesi racconta che il nome Arlecchino potrebbe nascere anche dalla saga di Earl Koenig, esatto, che significa re degli elfi.
Ah.
E infatti costui, secondo antiche narrazioni, era solito aggirarsi nei boschi con la sua banda di folletti. Vabbè, questi sono anche simpatici.
Una specie di Robin Hood.
Ecco, divertendosi a stendere incantesimi e a giocare scherzi di tutti i tipi nei confronti
alla fine,
di chiunque.
Alla fine vedi che più o meno era come quello di prima. Quello giocava scherzi da morto, questo era un re degli elfi, quasi un demone. Siamo là,
Ma Cervellati ci suggerisce un'altra ipotesi, che è quella della derivazione del nome da un'antica saga dell'Asia centrale, di un personaggio mitico, esatto, chiamato Erlik Khan, che faceva parte di...
aspetta, qui davvero è una maschera allegra, come sentiamo dalle risate di Lenia.
Che faceva parte di quegli spiriti i quali, reincarnati, assumevano caratteristiche diaboliche.
Ecco, ma sempre lì andiamo.
Sempre lì si va a parare.
A conti fatti, Arlecchino è una maschera diabolica.
Qualcun altro ancora, poi, pensa che possa provenire addirittura dall'anglosassone Helicin, che vorrebbe dire...
No, io voglio sapere perché ridi.
Razza infernale. Rido perché...
Ah, perché sempre lì.
Sembra una delle maschere più colorate,
infatti,
più divertenti.
Infatti, di questi colori allegri.
E invece...
Carnevale, vabbè, sì, sì.
L'ultima ipotesi, ma non la meno accettabile,
ecco, chi è questa,
quella
una,
che
un beccamorto, cos'è?
Ricollegando il mimo comico italiano ad una possibile prosecuzione di quelli greci e latini classici,
oh,
e ricordando
uno strano.
E ricordando che Ercole era rappresentato talvolta anche come personaggio comico, sembrerebbe ipotizzare un passaggio da Herculinus a Harlequin. Vabbè, questa non mi sembra.
Questa è un po'
molto
tirata per i capelli, secondo, sì, me. È la meno diabolica di tutte.
È la meno diabolica.
Però vedi, se tutte le altre più o meno hanno tradizioni diaboliche d'oltretomba, mi sa che alla fine l'ipotesi è quella corretta.
Ma non dobbiamo neanche dimenticare il fatto che il nome Arlecchino, altro possibile riferimento, lo troviamo all'interno della Divina Commedia.
Ah, dove?
Sai che questo non lo so? Non lo so, infatti adesso stavo proprio pensando, dov'è che l'abbiamo incontrato? Dobbiamo cercarlo, quindi tra poco mi sa che dovremmo anche spiegarlo ai nostri ascoltatori. Comunque, ci basta sapere che qualsiasi sia, anzi non ci basta perché noi approfondiamo sempre, ma qualunque sia la sua provenienza, è certo che il nome d'Arlecchino è stato diffuso dal grande Alberto Naselli, che fu anche l'inventore di Zanganassa e che, avendo lavorato in Francia come Zanni verso la fine del secolo XVI, ebbe la possibilità di conoscere molto bene la leggenda del diavolo buffone e di mescolarla con le caratteristiche di un personaggio tipico della tradizione comica italiana, il contadino rozzo ma astuto, che ebbe il suo trionfo particolare in quella meravigliosa figura ricca d'umanità e di saggezza che è il Bertoldo di Giulio Cesare Croce. Quindi può darsi che da queste mescolanze nasca Arlecchino.
Magari origini diaboliche, poi riprese e trasformate in maschera di contadino astuto, di servo astuto.
Bravissimo, Tore. Io direi di ascoltarci un brano musicale per approfondire il quesito che ci siamo poc'anzi appunto chiesti.
Eccola.
E poi si ritorna. Wow!
We'll be right back.
Son comico, son buffo, son mimo e ballerino. Da Bergamo io vengo e sono incantatore, ma il mio vero nome è Batocio Arlecchino, di tutti quanti voi allegro servitore. Adesso sto a Venezia da tanti e tanti anni e servo pantalone, signor de veneziani. Potrei continuare, questo per dirvi che stiamo parlando di Arlecchino. In teoria sarebbe bergamasco, quindi io l'accento non l'ho fatto.
Abbiamo
però
sentito il tuo bellissimo accento bergamasco.
Hai sentito. Tore, prima di continuare col mio approfondimento su Arlecchino, il quesito ha trovato risposta, sì, Arlecchino, sì, nella Divina Commedia.
Sì, guarda, allora
Wikitore.
Tanto per cambiare, compare nell'Inferno, nei canti 21, 22, 23, nell'episodio in che vede Dante nelle male branche, ed è uno dei diavoli che si chiama Arlecchino. Che fra l'altro è il nome di uno spirito, folletto o demone nel folklore europeo e italiano, come tutti gli altri, come Hellkönig, come Erlikan e così via.
Arlecchino, il diavolino!
Certo che Arlecchino è quasi un nome simpatico rispetto a Hellkönig.
Infatti.
Invece, vedi.
Però adesso parliamo della maschera scura che questo personaggio porta sul volto e che è abbastanza diversa da quelle usate dagli altri protagonisti della commedia dell'arte.
Scura data la sua origine, mm-hmm, a questo punto.
Abbiamo compreso che le maschere dovevano esaltare i difetti che i volti normali degli attori non avevano. Quella dell'Arlecchino è sicuramente brutta.
Ecco.
Nella sua sagoma nera ha due archi orbitali enormi, mentre la fronte si presenta con un'assurda protuberanza caratterizzata anche dal pelo setoloso e cespuglioso dei sopraccigli.
Mamma mia.
Questa deformità avrebbe potuto far pensare che il personaggio si proponeva con questa serie di caratteristiche strane per sottolineare le difficoltà che le persone meno normali, possiamo dire, dovevano affrontare nel trovare un proprio spazio nella società da allora. Oggi invece possiamo considerare diverso uno che ha una accentuata caratteristica fisica, ma sappiamo che lo è anche chi si sente diverso nello spirito. Tuttavia questo tipo di maschera potrebbe ricordare anche una particolare professione, esattamente quella dei facchini o servi di piazza, che erano adibiti al trasporto del carbone e che proprio come i carbonari della montagna di solito avevano il volto tinto di scuro.
Perfetto, visto che si sporcavano col carbone.
Questo per quanto riguarda la maschera, abbiamo detto, ma c'era anche il cappello. Prima che la maschera cominciasse ad usare il feltro rialzato da una parte che conosciamo, era fatto come il comune copricapo zannesco, con due lunghe punte davanti, come si può appunto vedere anche da molti disegni dell'epoca. Dobbiamo aggiungere che all'inizio neanche il costume si presentava come lo vediamo oggi, ovvero formato da tanti pezzetti di stoffa, tutti belli colorati, no? Di diversi colori uniti tra loro.
E com'era?
Ma era il classico costume bianco degli zanni, sul quale venivano attaccate a caso pezzi di colori e forme diverse. Purtroppo, in seguito ai salti e alle capriole d'Arlecchino, le pezze tendevano a staccarsi.
Ah.
Sì.
E quindi rimaneva con degli strappi visibili?
Direi magari non degli strappi, quindi magari, ma proprio con dei buchi.
Quindi
però
si strappava il vestito e doveva mettersi delle pezze. Non c'era quella bianca, metteva quelle tutte colorate.
Bravo.
Capisco.
Maurice Sand, che ha avuto il merito di disegnare colori e costumi dell'antica commedia italiana, ci rivela almeno tre cambiamenti. Il primo era formato, cioè nella prima, diciamo, visione del costume, era formato da giacca e pantalone giallo camoscio bordati con finiture rosse e coperti di pezzi di stoffa rossiccia, verdastra e bluastra. Le gambe erano nude, le calzature e la cintura di cuoio nero, il cappello di feltro rosso e il viso tinto di scuro. Poi ce ne sarebbero altri, posso parlare anche dell'ultima versione del 1858, dove lui, appunto Arlecchino, indossava giacca e pantalone a losanghe verdi, rosse, gialle e blu, con separazioni chiarissime, bottoni di stoffa, calze bianche, calotta, sottogola, cintura di cuoio, madonna, mezza maschera e scarpe di colore nero.
Comunque sì, l'unica cosa comune era la maschera nera con le protuberanze.
Ma ti dirò, la spatola, il batoccio, ed è sempre stato un elemento particolare della maschera, che spesso veniva contrapposto alla spada dei capitani. Infatti Arlecchino se ne serviva come un'arma, proprio come uno strumento di lavoro.
Infatti, cos'era? Un bastone?
Come mestolo per girare nel paiolo il tradizionale cibo del popolo bergamasco, la polenta. Bravo.
Era un polentone.
Il suo classico rivale è Brighella, che si dimostra però sempre più furbo di lui. Ma parliamo della particolarità maggiore di questa maschera, che sta proprio in che cosa, attore, secondo te?
Non è nella maschera?
No, è nell'agilità, perché tanto è vero che per poter impersonare Arlecchino bisognava proprio essere quasi degli atleti, come lo fu per esempio quel superbo attore che fu chiamato anche Dominique, che inventò il classico e caratteristico inchino arlecchinesco. Tra le tante ci abbiamo anche l'interpretazione di Visentini, che eseguiva proprio un capitombolo in aria tenendo in mano un bicchiere pieno di vino e riuscendo a non rovesciarne nemmeno una goccia. Pensa un po'.
Accidenti. Invece ai giorni nostri abbiamo Ferruccio Soleri, che mi sembra faccia ancora la parte. È entrato nel Guinness perché lo fa da 60 anni.
Lo fa da 60 anni, ma ha delle grandi... Guarda, non l'ho mai visto io Ferruccio Soleri. Ha queste capacità atletiche.
Dico che nonostante sia in età avanzata è molto più agile di me.
Ah, questo ci vuole poco, Tore.
Grazie.
Sto scherzando.
Ma commedia in cui è comparso Arlecchino?
Vabbè, nella commedia dell'arte, quindi lo vediamo con Goldoni. E poi altri esempi, Tore, tu li conosci?
Beh, più che altro no, l'esempio classico è Goldoni, il servitore di due padroni, in cui è praticamente il protagonista. Questo
ma
è l'esempio classico.
È Goldoni che ce l'ha tramandato poi nei vari testi di teatro, e proprio vediamo che è proprio a partire da Goldoni che il vero protagonista poi delle storie di Arlecchino era proprio il gioco teatrale, che voleva essere prevalentemente visivo. Un'ultima cosa sul carattere di Arlecchino, perché dobbiamo anche capire questo carattere di questa maschera, visto che le tradizioni sono la civiltà di un paese, e dato che in fondo le maschere non sono altro che la presa in giro delle nostre stesse debolezze, Leo Valeriano, l'autore di questo libro, scrive che Arlecchino, con tutte le sue pezze e con la fame che dimostra, altri non sia che il nostro meraviglioso popolo italiano, che come l'Arlecchino è sempre pronto a diventarsene una nuova per sopravvivere. Musica! Vi avevo promesso una grande novità questa sera, perché se siete attenti, come so che siete, alle nostre pagine social, Facebook e Twitter, sapete che io ho detto che ho scritto che c'era una grande novità. Perché? Perché Aprile Sipario non è solo un momento di interviste, di grandi ospiti, di amore per il teatro, ma soprattutto amando il teatro che noi desideriamo approfondirlo. Quindi da questa sera do il via ufficiale all'approfondimento dedicato alla dizione. Non abbiamo tanto tempo perché diamo sempre spazio comunque ai nostri ospiti, ma iniziamo a capire un po' che cosa sia. Abbiamo già parlato insieme a degli ospiti come Riccardo Mazzarella, che ci aveva detto proprio, ci aveva dato una buona definizione, anzi un'ottima definizione di dizione. Adesso il mio ottore, Wikittore, ci dice la definizione propria del dizionario. Cosa significa dizione?
Beh, la dizione è semplicemente il modo in cui vengono detti, vengono articolati i suoni di una lingua. Quindi la dizione italiana è il modo corretto di il parlare in italiano.
Quindi risponde anche all'esigenza che è più sentita attualmente anche di uniformare il linguaggio.
Sì.
Il dialetto ha la sua bellezza propria di ogni località, proprio di ogni regione.
E ogni dialetto, come ogni lingua, ha la sua dizione.
E ha la sua dizione. La dizione italiana
è composta, questa
la definizione, presuppone anche la conoscenza di determinate basi prima di addentrarci. Innanzitutto dobbiamo capire cos'è il suono, perché il suono è la sensazione percepita dall'organo dell'udito dovuta alle vibrazioni di un corpo, trasmessa attraverso l'aria da uno strumento musicale o dalla voce umana. E dobbiamo appunto renderci conto che i suoni che compongono la nostra lingua vanno appunto saputi.
Quali sono?
Quando parliamo
suoni?
Dell'alfabeto, appunto, sì, della lingua italiana, è composto da suoni vocalici e da suoni consonatici per 21 lettere complessive, di cui 5 vocali, 15 consonanti più una lettera muta che è la H, che non è classificabile tra
questi,
le consonanti.
Questi sono i grafemi, cioè le lettere scritte.
Esatto, però i suoni delle vocali sono in realtà 7, perché dobbiamo considerare che la E e la O possono avere 2 suoni, uno aperto o grave o uno chiuso, detto anche acuto. Ecco perché ci serve distinguere l'accento fonico dall'accento tonico. Bravissimo.
Qual è la differenza?
L'accento fonico è l'accento che ha la proprietà di chiudere o aprire un suono e si chiama appunto accento fonico. In grafia serve appunto per si usano 2 segni, uno per distinguere l'accento aperto, che è tipo la stanghetta rivolta verso destra, e uno rivolta verso sinistra, scusate.
Quindi in alto a sinistra?
Quindi in alto sopra la vocale.
È una specie di diagonale.
Una diagonale rivolta verso sinistra per appunto sottolineare l'accento fonico, la vocale che va quindi aperta.
Mentre un esempio?
Un esempio, per esempio, parliamo di pesca e pesca.
Ok, quindi
pesca è aperto.
Pesca.
Pesca è aperto. In questo caso l'accento fonico verrà messo sulla E, sulla prima E di pesca, rivolto verso sinistra.
Quindi pesca è aperto e pesca è chiuso.
E pesca è chiuso.
E cambia il significato.
Questo è anche il bello della dizione, Tore. Perché pesca aperto con l'accento fonico sulla prima E che guarda verso sinistra significa il frutto da mangiare del pesco.
E la pesca?
Mentre la pesca con l'accento fonico rivolto verso destra, che sta a indicare l'accento chiuso sempre sulla prima E, significa proprio l'attività del pescare, pescare i pesci in fondo al mare.
Ecco, occhio quando bevete a distinguere bene la botte, altrimenti sono botte.
Poi ogni consonante può avere anche diversi suoni, per esempio la C e la G possono avere suono gutturale o aspro come in cosa, in gara, oppure un suono palatale che tocca proprio la lingua, tocca il palato, o dolce come cima,
quindi,
giro.
Quindi C e G e C e G e G.
Bravissimo. Anche la Z può essere dolce oppure aspra, quindi può avere il suono sordo aspro di sussurro o di mazzo e quello sonoro e dolce di raso e azzurro, Tore.
Perfetto, quindi l'importante è sapere che nonostante si scrivano allo stesso modo si possono pronunciare nelle parole in modo diverso.
Bravissimo, poi per quanto riguarda le consonanti ci sono delle distinzioni da fare a seconda proprio delle zone di articolazione. Come vi dicevo prima ci sono le labiali come la P di pasto, la B di basta, la F di festa, la V di vista oppure la M di mamma, che per questi suoni l'ostacolo è nelle labbra. Se voi provate a pronunciare
quindi,
mamma
senza muovere le labbra,
vedi.
Nana.
Bravissimo.
Okay, non esce.
Bravissimo, bravissimo. Poi ci sono le dentali come la T di tuo, la D di due, e questi suoni si formano accostando la punta della lingua ai denti o alle gengive. Provate.
Tuo, sì.
Tuo, ti, tuo. Sì. Sentite, sì. Tuo, due. Poi ci sono quattro suoni palatali, quindi la C vicino a E e I di faccio, la G e I di faggio, la gn di ragno e la gl di raglio.
Quindi la gl.
Bravissimo.
Perfetto.
E si forma sollevando il dorso della lingua contro il palato.
Infatti sento la lingua sul palato.
Bravissimo. E poi ci sono due suoni velari o gutturali, la C di muco o la CH di chiesa.
Quindi una C dura.
Bravissimo. O la Q di quadro. O la G di mugolio, o la G, GH, di ghisa. Poi c'è l'accento tonico, che proprio diamo una breve definizione, e dalla divisione in sillabe all'accento tonico il passo è proprio breve. Infatti tra le sillabe che compongono la parola ce n'è sempre una la cui vocale si pronuncia con una intensità maggiore. E lì sta proprio l'accento tonico. Questo appoggio della voce su una sillaba è l'accento tonico. Per esempio... capito?
Sì, ho capito.
Qua, capito, l'accento tonico
è sulla,
poggia su P.
Su, quindi
capito.
Sulla penultima.
Bravissimo, l'accento cade sul fonema
E se fosse
P.
Capito?
Se fosse capito, in questo caso, l'accento cade sul fonema K, quindi
perfetto.
Sulla prima sillaba.
E anche
sillaba.
Questo distingue le parole.
Adesso possiamo chiudere il sipario.
Però nelle prossime puntate, quindi la differenza tra i suoni, anche se si scrivono allo stesso modo, vanno sapute le differenze.
Vanno
quindi,
sapute, quindi studieremo
prossimi...
le varie eccezioni, i vari casi di aperta e chiusa.
Perfetto. Per ogni suono.
Per ogni suono.
Perfetto.
Quindi pian piano avremo tutto il tempo per approfondire meglio l'argomento insieme. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare una musica, una canzone che io amo perché direttamente da un film, da un colosso, direttamente da Grease, noi ci andiamo ad ascoltare You Are the One That I Want.
Thank you.
Olivia Newton e John Travolta. Grease, bellissima questa canzone, carica più che mai. Ma purtroppo siamo arrivati quasi agli sgoccioli, quindi facciamo una carrellata rapida 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 degli eventi prima di salutarci. Ricordiamo che martedì 16 febbraio alle ore 20 e 30 il nostro primo ospite Massimiliano Loizzi sarà in scena con i suoi allievi del laboratorio di Shakespeare con il saggio dal titolo Shakespeare Tritato. Poi passiamo a mercoledì 17 febbraio con un altro saggio del panorama La Scuola delle Arti, 17 febbraio ore 20 e 30, Gli Inganni Amorosi del Giovane Molière, laboratorio Molière condotto dal nostro secondo ospite, l'attore Marco Bellocchio. Giovedì 18 febbraio, sempre al Teatro Binario 7, sempre nel panorama della Scuola delle Arti, il saggio Becchettando, laboratorio su Beckett dell'insegnante e attore Alessandro Conte. E poi ci sarà lui, il nostro amatissimo, amatissimo comico Paolo Migone, che porterà in scena questo sabato 13 febbraio alle ore 21 il suo show Italia di M, puntini sospensione, Are. Vi ricordo che il nostro tanto amato, che noi andremo sicuramente a vedere così come Paolo, il nostro tanto amato attore Corrado Accordino, fino a domenica 14 febbraio è al Teatro Libero di Milano col suo spettacolo di cui avevamo già parlato dal titolo Così tanta bellezza. Ma chi si ricorda gli ospiti che sono stati in studio con noi scorsa settimana? Sto parlando di Antonio Sala e Bruno Montrasio della Compagnia Impara l'Arte di Monza, tutta colpa del biglietto. Dialetto, questo spettacolo dialettale monzese, Compagnia Teatrale Impara l'Arte, saranno in scena al Teatro Santa Maria in via Segramora. Penso,
e chi lo sa.
E chi lo sa, a Via Sono, esattamente il 12 febbraio alle ore 21:15. E io vi terrò belli belli aggiornati sui nostri eventi. Ci sarà anche un altro evento al Teatro Carcano di Milano, passando sul palcoscenico milanese, dove arriva l'allegria pop di Comics con No Gravity Dance Company. Ma vi spiegherò tutto meglio i dettagli sulle nostre pagine social. Adesso è tempo di saluti, quindi io saluto innanzitutto il primo ospite, salutiamo Massimiliano Loizzi, salutiamo l'attore Marco Bellocchio, l'attore Alessandro Conte, il fantastico Paolo Migone, Arlecchino,
ecco qua,
in Arlecchino il diavolino, e poi saluto innanzitutto tutti voi ascoltatori.
Io volevo salutare la E aperta.
La E aperta, la E chiusa, salutiamo la pesca, la pesca, e saluto tutti voi ascoltatori, perché come sempre questo mondo fantastico del teatro di Aprite il Sipario è possibile solo grazie a voi. Saluto il direttore Stagi che ci ha fatto compagnia questa sera, e saluto te mio mitico fantastico Tore Wikitore.
Ciao Ilenia, io saluto te e tutti gli ascoltatori.
Vi ricordo che saremo in diretta con voi prossimo mercoledì, sempre dalle ore 21 alle ore 23, su www.mvradio.it. E adesso la frase, la conclusione, la buonanotte di Aprite il Sipario, la frase teatrale. Mia moglie dice che recitare su un palcoscenico è come camminare su una fune senza rete di protezione, e quando sei nei film c'è sempre una rete, perché puoi fermarti e ripartire ancora. È molto tecnico e meccanico. Sul palco sei solo con te stesso. Eli Wallach.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Yeah, yeah, vieni via con me. entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum, boom.